va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5 nel nostro cammino verso una partecipazione sempre maggiore alla sinodo minore che la Chiesa di Milano ha indetto e che tocca un grande problema di oggi, lo vediamo anche sulla mezzi di mass media, il problema è che la Chiesa è fatta dalle genti, e infatti il tema di questo sinodo è la Chiesa dalle genti. La Chiesa di Gesù Cristo non è una Chiesa di bianchi, non è una Chiesa di italiani, non è una Chiesa di europei, ma è una Chiesa fatta da tutte le genti. E poiché in diocesi, in particolare a Milano, c'è questa nuova situazione rispetto a qualche tempo fa, in cui convivono insieme italiani, europei, africani, asiatici, americani, che sono cristiani cattolici, ed ecco che la Chiesa di Milano, in particolare il Vescovo Mario Delpini, si è posto il problema di chiedersi qual è il volto della Chiesa oggi, in particolare qui in Lombardia, in particolare a Milano. E abbiamo visto alcuni atteggiamenti che sono necessari per fare questa ricerca, diciamo, del volto della Chiesa oggi. Abbiamo sottolineato come facciamo fatica noi ad accettare l'altro, ad aprirci all'altro, e lo riteniamo un peso. Abbiamo cercato di comprendere come anche all'interno della Chiesa il diverso non ha spazio, non è accolto come fratello che ha qualcosa di importante da comunicarci. E allora ecco questa riflessione, questa ricerca sul volto della Chiesa, che è fatta una Chiesa che è fatta dalle genti, cioè da fratelli e sorelle che arrivano da altri paesi, da altre culture, da altre razze. E siccome è un grande problema anche civile, lo vediamo in queste sere, i telegiornali, questo dramma dei profughi, respingerli, non accoglierli, eccetera, abbiamo detto che la Chiesa deve essere profetica, cioè in questa situazione deve saper leggere i segni dei tempi, deve saper leggere qual è il progetto di Dio, deve saper leggere il volto di questi, come fratelli e sorelle carissime, che hanno qualcosa da insegnare a noi. E allora abbiamo visto alcuni campioni di profeti oggi, abbiamo visto Don Tonino Bello, profeti che sono stati riabilitati dal Papa Francesco, perché quando loro hanno vissuto sono stati un po' così osteggiati, messi da parte, e che oggi c'è questo grande recupero che Papa Francesco ci invita a fare di questi grandi persone, grandi ma persone semplici che hanno vissuto con questa grande apertura, con questa grande capacità di leggere i segni dei tempi e di vedere qual è il progetto di Dio, la volontà di Dio oggi riguardo questo problema. Tra i profeti oggi, proprio perché fra il 15 agosto del 2017 c'è stato il centenario della nascita del vescovo Oscar Romero, ucciso dopo la celebrazione durante la celebrazione di una messa nello stato del San Salvador nell'America centrale. Il prossimo 14 ottobre sarà canonizzato. Ecco, un'altra grande figura della Chiesa oggi, alla quale dobbiamo riferirci, non solo i popoli dell'America Latina, ma anche ciascuno di noi. Un profeta oggi, dopo Don Tonino Bello, presento quindi Oscar Romero, vescovo di El Salvador, ucciso mentre celebrava la messa da uno squadrone della morte. Già il 23 maggio del 2015 Romero è stato beatificato in una commovente cerimonia liturgica al centro di San Salvador, presente mezzo milione di persone, non senza un evento sembrato ai partecipanti non altro che soprannaturale, e cioè un'aureola di luce comparsa in alto nel cielo sopra l'altare proprio nel momento in cui veniva resa nota la lettera apostolica di Papa Francesco che proclamava Romero beato. Si può ragionevolmente prevedere non lontano ormai il momento in cui Romero sarà canonizzato, e sarà proprio il 14 ottobre, il prossimo 14 ottobre, in quanto la guarigione di una sua devota avvenuta in El Salvador pare ha avuto tutti i crismi del miracolo. Il processo canonico di beatificazione è durato oltre 20 anni, perché settori della Chiesa latinoamericana lo hanno contestato, temendo che beatificare Romero significasse beatificare la teologia della liberazione. Anche se egli riteneva di essere anzitutto fedele al magistero della Chiesa e dei papi, accettava elementi di teologia della liberazione solo se li riconosceva corrispondenti a tale magistero. Sul nome di Romero, che mai avrebbe immaginato una tale disputa, si è ripercossa per decenni la spaccatura creatasi nella Chiesa latinoamericana degli anni 70-80, una spaccatura tra due correnti che potremmo definire conservatrice e progressista, secondo categorie forse oggi incongruenti, e anche incongruente la natura della Chiesa, e tuttavia utili a spiegare un po' il contesto ideologico in cui i cattolici latinoamericani sono lungamente incorsi. Romero, arcivescovo di San Salvador dal 22 febbraio 1977, fu assassinato con un colpo di fucile il 24 marzo 1980 all'altare, mentre celebrava nella cappella dell'ospedale per malati terminali presso il quale viveva. Viveva in ospedale insieme ai malati terminali. Il giorno precedente, una domenica, nella messa in cattedrale, aveva predicato a lungo, ben 2 ore. Aveva spiegato le scritture del giorno e poi, come d'abitudine, aveva dato le notizie che i giornali di regime tacevano o davano in maniera distorta. Notizie di morte violente, di cadaveri ritrovati, di sequestri di persona, di azioni cruenti nell'esercito e di attentati alla guerriglia. Ma quella domenica aveva anche espresso un appello speciale ai militanti, mentre il paese era scosso dalla violenza. Vorrei rivolgere un appello molto speciale agli uomini dell'esercito. Davanti a un ordine di uccidere che da un uomo deve prevalere la legge di Dio che dice non uccidere. Nessun soldato è obbligato a ubbidire a un comando contro la legge di Dio. Sono parole di quell'omelia della domenica, del giorno prima del suo martirio. In nome di Dio, in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono fino al cielo ogni giorno di più, vi supplico, vi prego, vi ordino, in nome di Dio, cessi la repressione. Parole forti. Era di fatto un invito alla subordinazione nel nome di Dio. Fosse stato un militare, egli avrebbe potuto essere fucilato. In effetti il giorno dopo, il 24 marzo, venne ucciso. La sua scomparsa fu come la rottura di una diga, venendo meno il suo impegno di pacificatore, il Salvador precipitò nella guerra civile. Perché Romero era così importante per il paese, ci chiediamo, perché era stato proposto al Nobel da vari parlamenti del mondo, perché giornalisti di tutto il mondo si affollavano attorno a lui, perché le sue lunghe prediche trasmesse alla radio erano ascoltate da tutti i salvadoregni. Romero era un uomo normale all'aspetto, meticcio come la gran parte dei salvadoregni, timido, di gusti semplici, con fragilità psicologiche. Aveva però una salda cultura ecclesiastica, tra l'altro aveva studiato 6 anni a Roma e possedeva una grande capacità oratoria. La sua parola affascinava. Romero era onesto, diceva ciò che credeva autentico e giusto, senza seguire le convenienze umane. Di sé Romero non presumeva granché, ma sentiva che la sua responsabilità di pastore richiedeva una grande visione: redimere, liberare, riscattare il suo popolo spiritualmente e materialmente. Era, così è stato chiamato, anche un patriota salvadoregno. Era molto legato alla Santa Sede, al Papa, e non sentiva affatto questa affezione in contrasto con il suo patriottismo. Sentiva che le sue responsabilità pastorali lo stringevano a Roma e viceversa, Roma gli faceva amare la sua patria. Per uno strano paradosso di questa mia stessa fede, nella misura in cui cresce la mia adesione a Roma, mi identifico più intimamente con la mia nuova diocesi, con la mia patria. Negli anni 70 la guerra fredda investiva l'America centrale, guerriglie, rivoluzioni contro dittature militari, regimi oligarchici sostenuti dagli Stati Uniti. I 3 paesi più investiti dalla violenza erano il Guatemala, il Nicaragua e El Salvador, dove poche famiglie controllavano tutta la ricchezza nazionale, tutelate da militari che governavano il paese. Una gran massa di cittadini, di contadini era disoccupata o aveva lavoro solo pochi mesi all'anno, perché le culture dominanti di caffè, cotone, canna da zucchero davano lavoro tra 7 e 10 settimane all'anno soltanto. Le richieste di tipo sindacale erano considerate provocazioni comuniste all'oligarchia padrona delle terre. La violenza sia dei militari a difesa dell'oligarchia sia della guerriglia aumentava di anno in anno. Sembrava una situazione senza altra via d'uscita che una sanguinosa resa di conti finale tra destra e sinistra. Ecco, in questo contesto, qui un po' così, in modo sobrio, delineato, un contesto difficilissimo, Romero divenne arcivescovo della capitale salvadoregna, Paolo VI lo nominò. Era considerato un uomo di sentire tradizionale, privo della statura intellettuale per affrontare la crisi del paese. Si sottovalutava l'alto senso di responsabilità che Romero aveva sempre avuto in ogni incarico affidato. Romero non era persona che si adeguava alle circostanze per salvaguardare se stesso, ma le affrontava ponendosi innanzi a Dio, dopodiché nulla lo smuoveva da quello che individuava come il suo compito di primate della Chiesa salvadoregna. Romero era incerto nel carattere, consultava tre confessori per essere sicuro di non sbagliare, ma era saldo e fermo, una volta convintosi nella preghiera di quale fosse la volontà di Dio. Si produsse così il paradosso di Romero: non sapeva di politica, non voleva fare politica, ma si ritrovò ad essere un personaggio chiave della politica del suo paese. Un grave evento strappò Romero al suo buon mondo devoto e ne fece il suo malgrado un uomo della scena pubblica. Era arcivescovo da pochi giorni quando il 12 marzo del 77 il suo più fraterno amico, il gesuita Rutilio Grande, venne assassinato insieme a due contadini. Il gesuita Rutilio era un parroco rurale e aveva una fondamentale nota di vita: amava i contadini poveri, dal cui ambiente lui stesso proveniva. Aveva creato un movimento di comunità cristiane con migliaia di campesinos, dove molto si leggeva la Bibbia e si traduceva l'impegno religioso in un impegno sociale, in particolare mediante i sindacati rurali, che però erano visti come sovversivi e comunisti dal padronato agrario. Rutilio era un uomo mite, povero egli stesso. La sua cameretta consisteva in un letto, un tavolino, un piccolo lume e la Bibbia. Nella notte dopo l'agguato, Romero vegliò il corpo di Rutilio tutta la notte. In quelle ore sentì dentro di sé una chiamata a essere forte. Come raccontò poi lui stesso, fu una chiamata alla fortalesa. Non fu una vera e propria conversione, come taluno ha sostenuto. Romero stesso lo negherà, dicendo che da cristiano aveva sempre badato a convertirsi ogni giorno, ma in quella notte avvenne in lui qualcosa di speciale. Ci fu in Romero una virile assunzione di responsabilità nel nome di Rutilio, di cui sentì di dover prendere il posto nell'amore per gli ultimi, il campesino, se per i poveri, che costituivano la gran parte dei salvadoregni. Dopo l'assassinio di Rutilio, Romero si rese conto della volontà dell'esecutivo di insabbiare le indagini. Gli fu chiaro che gli assassini di Rutilio erano sicari legati agli ambienti oligarchici e militari. Romero scelse allora di non avere più rapporti pubblici con il governo e di dire alto e forte il suo pensiero sulle violenze che avvelenavano il paese. Si convinse che la radice dei mali della nazione non fosse in opposti estremismi dalla destra o dalla sinistra, ma, come era inclinato a credere, ma dall'ingiustizia sociale, dalla disuguaglianza tra ricchi e poveri, nel rifiuto dei ricchi di compatire, cioè di condividere il proprio benessere e la prosperità. Le violazioni dei diritti umani da qualsiasi parte perpetrate andavano spiegate con l'ingiustizia sociale, che induceva la violenza, la repressione, in un tragico circolo vizioso. Romero iniziò a parlare alto e forte per chiedere giustizia, fine alla violenza, rispetto dei deboli e dei poveri. Le sue predicazioni erano dense di contenuto, erano sagge, commoventi. In breve tempo la sua voce divenne la voce del Verdad, come tanti gli scrivevano e dicevano. Romerio assurse al ruolo inatteso per lui di arbitro morale della situazione del paese. L'ostilità crescente della destra aumentava la sua fama, anche intenzionalmente. I governi militari lo avversavano, subì denunce del suo operato presso i superiori ecclesiastici a Roma, venne maltrattato nelle strade di campagna, ai posti di blocco, come non fosse la più alta carica morale del paese. Ricevette lettere di insulti e minacce. Sei preti del centinaio che aveva la diocesi furono assassinati, e con loro centinaia di catechisti, specie rurali. Una persecuzione si abbatté sulla Chiesa, tanto che bastava avere una Bibbia o una foto di Romero stesso per essere uccisi. Durò così per 3 anni, mentre il paese andava verso la guerra civile. Fu infine uno squadrone della morte organizzato da un ex ufficiale a ucciderlo. Egli era il principale ostacolo alla guerra civile invocata da molte parti come soluzione finale della crisi nazionale. I suoi appelli alla giustizia sociale e alla conversione come unica via per il bene del paese urtavano la classe dirigente, che non voleva cambiare nulla nella sua condotta. La grandezza di Romero non sta solo nella sua capacità di interpretare un popolo sofferente, facendosi voce, ma nella sua accettazione della fine imminente. A quanti gli dicevano di mettersi in salvo, rispondeva che un pastore non abbandona le sue pecore, un vescovo non fugge se non va, deve restare alla fine con i suoi. Non se ne va, deve restare alla fine con i suoi. Pochi giorni di essere ucciso annotava: pongo sotto la provvidenza amorosa di Dio tutta la mia vita e accetto con fede in Lui la mia morte, per quanto difficile sia. Non voglio darle un'intenzione come pur desidererei per la pace del mio paese e per la fioritura della nostra Chiesa, perché il cuore di Cristo saprà darle il fine che vuole. Mi basta per essere felice e fiducioso il sapere con sicurezza che in Lui sono la mia vita, la mia morte, che malgrado i miei peccati in Lui ho posto la mia fiducia e non rimarrò confuso. E altri proseguiranno con maggior saggezza e santità i lavori della Chiesa e della Patria. Queste parole forti di Romero, consapevole che ormai andava incontro alla morte, perché denunciava soprusi, e oggi viene detto che parla in modo ancora più forte di allora. Sono passati 38 anni dall'assassinio dell'arcivescovo Romero e viene proclamato da Papa Francesco santo il prossimo 14 ottobre. È stato il vescovo difensore dei poveri, secondo l'antica tradizione dei padri della Chiesa, accettò di dare la vita per difendere il suo popolo oppresso, per questo fu ucciso sull'altare. È bella questa riflessione sul martirio. Il maggio del 77, dopo l'assassinio di un suo prete, Romero dice: non tutti, dice il Concilio Vaticano II, avranno l'onore di dare il loro sangue fisico, di essere uccisi per la fede. Però Dio chiede a tutti coloro che credono in Lui lo spirito del martirio, cioè tutti dobbiamo essere disposti a morire per la nostra fede, anche se il Signore non ci concede questo onore. Noi sì, siamo disponibili, in modo che quando arriva la nostra ora di render conto possiamo dire: Signore, io ero disposto a dare la mia vita per te, e l'ho data. Perché dare la vita non significa solo essere uccisi, dare la vita, avere spirito di martirio e dare nel dovere, nel silenzio, nella preghiera, nel compimento onesto del dovere, in quel silenzio della vita quotidiana, dare la vita a poco, come la dà la madre che senza timore, con la sua semplicità del martirio materno, dà la luce al latte, fa crescere e accudisce con affetto suo figlio, e dare la vita. Ed è significativo il miracolo approvato per la canonizzazione. Una mamma salvadoregna nelle ultime settimane di gravidanza era colpita da una grave malattia e stava morendo. I medici salvarono il bambino con il parto cesareo, convinti dell'imminente morte della donna, della mamma. Un gruppo di fedeli prega con insistenza il Beato Romero, e quella mamma in pochi giorni esce dal pericolo e guarisce completamente. Monsignor Romero ha interceduto perché le fosse ridata la vita. Il miracolo che l'ha portato alla canonizzazione, anche se già per quanto riguarda la beatificazione è bastato il martirio, ucciso per la fede, mentre per la canonizzazione, ecco, la Chiesa chiede il miracolo, canonizzato per la guarigione di una partoriente e salvo il bambino. E già dal giorno che uccisero Monsenor, lo chiamavano, la gente chiedeva di vedere il santo, di vedere, perché fino alla fine, per la difesa della vita e della dignità umana, è stato impegnato. Possiamo concludere, dire, ecco, un testimone della non violenza, un testimone della vita, un testimone di un pastore, di essere un pastore per il popolo, di non poter, proprio perché voleva stare in mezzo al popolo, andare via per le minacce continue che subiva. Una chiesa delle genti in cui questo vescovo salvadoregno, meticcio, è assunto agli altari, vuol dire che la Chiesa dalle genti deve avere dei testimoni, deve trovare dei padri, deve trovare dei santi che siano anche per la Chiesa in Italia, anche per la Chiesa in Europa, siano veramente persone che sanno guidare, che sanno indicare il cammino anche in momenti così difficili come era quel momento della guerra civile. La conclusione è quella: speriamo che questi padri, che vengono da lontano, che vivono in una situazione diversa dalla nostra, che possano continuare ad essere accolti da noi come luce nel nostro cammino. E allora la Chiesa delle genti deve impegnarsi proprio a fare spazio, a guardare come pastori e soggetti questi vescovi, questi preti, questi laici che arrivano, diciamo, lo chiamiamo ancora così, dal terzo mondo, ma che hanno tanto da insegnarci, che hanno tanto da indicarci come strada per essere la Chiesa del Vangelo. A tutti, dopo aver presentato questo grande che sarà canonizzato il prossimo 14 ottobre a Roma, a tutti un augurio di un buon weekend.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.